Charle Sportive, l'approfondimento sportivo di Radio Statale.
In 2015 for Lewis Hamilton.
Lo Zara, Ivan Zaytsev, manda l'Italia al tie-break.
Jamie Vardy has done it again for Leicester.
Poche balle, solo Charlie.
Poche balle, solo Charlie. Ben ritrovati amici di Radio Statale a una nuova puntata di Charlie Sportive. Io sono Federico Albrizio, con me in regia Pietro Giani.
Buonasera.
Marco Caracci.
Un saluto a Marco Caracci.
Bruno Cadelli.
Buonasera.
E un ospite speciale che vi sveliamo tra poco. Intanto, prima di partire, vogliamo ricordare a tutti gli amici come possono sempre tenersi in contatto con noi.
Assolutamente, siamo ovviamente live on air su www.radiostatale.it, sull'app per smartphone e tablet TuneIn. Altrimenti possono cercarci come sempre sui profili social Facebook Charle Sportive trattino Radio Statale, Twitter Charle Sportive, con l'ospite famosissimo che è in live tweeting.
Non saprei neanche dirti a chi spetterebbe introdurlo. Allora, è stato un weekend ricchissimo per i motori, soprattutto ricco di soddisfazioni per gli italiani, perché la Ferrari è tornata a vincere dopo un anno e mezzo. E noi abbiamo in studio con noi, direttamente da Cars, chi lo dice?
Saetta McQueen.
Ma no, Saetta McQueen.
No, scusate, ero abituato a quello.
Ciao ciao.
Ecco.
Quello dopo. Alessandro Gazzoni.
Ciao Ale.
Buonasera a tutti.
Sfonda CT.
Puoi anche non urlare,
magari.
È consentito dalle
parlare
regole.
In maiuscolo, per piacere.
Grazie. Viva la Ferrari, viva la Ferrari.
Poi togliti il sorriso dalla faccia e parla, cos'è successo?
È sul pezzo, sa fare radio.
Siamo partiti. Domenica, ieri, è stata la giornata di rientro ufficiale dei campionati motoristici mondiali. Si è partiti alle 6 del mattino da Melbourne, una levataccia che però ha preso i colori che tutti noi speravamo, un'Alba Rossa. Un'Alba Rossa perché in pole position c'era ancora una volta Lewis Hamilton, affiancato dalla Ferrari di Sebastian Vettel. La Ferrari di Sebastian Vettel che poi ha vinto!
Evviva!
Non succederà più per il resto dell'anno.
Dai,
io tifo la Manor.
Non c'è più.
Ah, tu tifi la Manor amica al limite.
Io la Cataram.
Non c'è più neanche Webber.
Catamarano.
Qualcuno tifa ancora la Lotus.
Forse no, c'è.
C'è la Tyrrell, quella con 6 ruote.
Non c'è la Lotus Formula 1
non
Renault.
C'è la Lotus. Ma vedo che sei informato.
Ah, ma non è il 2012? No. Ah, scusate.
Ma la Tyrrell con 6 ruote.
Attenzione,
c'è
la Minardi in pole.
Attenzione a De Bayor,
a Real Madrid, ok.
No, dicevamo che Vettel ha vinto davanti al quell'altro Hamilton e a quell'altro ancora Bottas.
A quell'altro, cioè, giornalista. Giornalista.
Quell'altro, cioè la Ferrari e poi sono gli altri. Noi siamo giornalisti obiettivi.
Certo.
Ovviamente, dicevamo il podio, Sebastian Vettel su Ferrari, poi le due frecce d'argento della Mercedes con Lewis Hamilton secondo, Bottas terzo Kimi Raikkonen.
Quarto Kimi Raikkonen.
In terzo quanti sono arrivati?
I due finlandesi terzi. Tutti.
Fanno un'unica roba, ha vinto la nazione,
ha vinto lo sport con Takashi Scastol.
Male le Red Bull, che erano viste all'inizio di questa stagione all'alba dei test come le vere antagoniste della Mercedes, è stato costretto al ritiro per un problema tecnico al motore, sembrerebbe un problema elettrico. Daniel Ricciardo al suo Gran Premio di casa. Povero Ricciardo, poveri australiani. Pensate che in Australia nessun pilota australiano è mai riuscito a fare il podio.
Ma ci sarà un motivo?
Facciamo un passo oltre. Allora, abbiamo detto quanto è bella, quanto è brava la Ferrari.
C'è anche Giovinazzi.
Beh, diciamo,
dobbiamo parlare di Giovinazzi, perché Giovinazzi. Dal 2011 un pilota italiano non correva in Formula 1. Giovinazzi che, ahimè, colpa sua, è lì soltanto perché è bravo a correre, non perché porta in dote soldi di sponsor.
È da sabato che ce l'ha con, come si chiama?
Con Ocon, Wehrlein, Ericsson.
Vabbè,
si comprano il posto del il volante a Formula 1. Ma
basta. Era successo, a proposito, cos'era? Boh, 3 o 4 anni fa, il primo anno che erano tornati a correre in Austria le Formula 1.
3 anni fa, 2014.
Che un magnate russo aveva comprato il GP di Russia.
Sì.
Vabbè, come in Repubblica Ceca in MotoGP, che c'era il proprietario del Gran Premio di Brno con Karel Abraham.
Esatto.
Esatto.
E ultimo dato statistico prima di chiudere, pensate che era dal 2013 che un pilota non Mercedes era in testa alla classifica. Sapete chi era l'ultimo non Mercedes in testa alla classifica?
Schumacher?
Vettel. Che ritorna.
Ma andiamo a fare un passo oltre. Ti piace questa nuova Formula 1? Perché una delle cose che hanno notato tanti è che non ci sono più i sorpassi sul rettilineo, ma sono tornati ad esserci pochi sorpassi, ma di qualità.
No, in Australia non ce ne sono stati.
In pit stop.
C'è stato quello
zona
di Perez, c'è stato quello di Perez.
Sì, ce ne sono stati davvero pochi. Però va detto che l'Australia è anche un circuito dove è molto difficile sorpassare, perché è un falso cittadino.
Chiedi a Kubica, che tentando di sorpassare in Australia, no, o era in Canada, che ha tirato dritto dentro il laghetto.
Però vabbè, sono lì Australia, Canada.
Sì, 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 sì,
siamo
vicini.
No, comunque sono semi cittadini sia Australia che Canada, quindi sei scusato.
Scusate.
Scusate. Comunque,
anche perché sennò non andiamo più in diretta.
Ti piace quindi questa svolta della Formula 1 o no?
Sì, è molto bella perché le macchine sono molto più sexy. Detto terra a terra.
Non commentiamo, per piacere, non commentiamo perché siamo ancora
detto
in fascia protetta.
Detto dai piloti,
sì, sì, assolutamente,
sono
assolutamente
molto più sexy. No, è molto bella perché siamo ritornati a vedere delle macchine più aggressive, più basse, più larghe, velocità di percorrenza in curva molto maggiore. Qui si vede veramente il pilota perché, come si è visto in qualifica, al minimo errore in curva si perde la macchina e non la recuperi più, perché andando più forte non hai più tempo di fermare la macchina.
Beh,
ma dicono che Ricciardo girava praticamente per il circuito con le Red Bull gratis, è vero?
No, era
era Verstappen.
No, era la fidanzata di Ricciardo.
Ah, era la fidanzata.
Okay. Non bisognava dirlo.
Scusate.
Vabbè, però le soddisfazioni non sono arrivate solo dalla Formula 1, sono arrivate anche da altri motori.
Sì.
Quali? Chi? Cosa?
Quelli rombanti.
Lo scopriamo dopo?
Eh sì,
lo scopriamo dopo.
Senti qua come strilla questo motore, come va, non lo senti mentre viaggia, che musica fa, come me non sa frenare l'amore che dà, non è stanco di lottare, io le sento ancora addosso, le paure, gli occhi di mio padre, le ossa rotte, ma poi la musica che ho dentro sale, e io so solamente andare, vado via per salvare un po' di me, l'asfalto sembra fatto di plastica, ogni corsa è l'ultima per me. Guarda qua come strilla questo mio cuore, e come va, non lo senti mentre batte, che musica fa, come me non sa frenare l'amore che dà, e non è stanco di lottare, io le sento ancora addosso, le parole, gli occhi di mia madre, le ossa rotte, ma poi.
Questo era Cesare Cremonini con 46 dall'album Più che logico. 46 non è un numero a caso, assolutamente.
Però scusa, auguri a Cremonini che fa 37 anni oggi.
Tanti auguri a Cesare Cremonini. Tanti auguri a Cesare Cremonini. Questa era la sua 46, non un numero a caso, amici di Cerle Sportive. Sempre qui su Radio Statale. Ora tocca a chi? Al numero 46, Valentino Rossi.
Mannaggia!
Ci regala grandi gioie.
Iannone a cannone col cazzo duro!
È andato proprio a cannone Iannone ieri.
Purtroppo.
Assolutamente. GP del Qatar, si è disputato in notturna anche qui, il primo GP dell'anno. Ha vinto il nuovo baby fenomeno della MotoGP, che è Maverick Vinales, davanti a due italiani, uno su Ducati, uno su Yamaha. Quello su Ducati è Andrea Dovizioso, quello su Yamaha è il numero 46, 9 volte campione del mondo, Sua Maestà Valentino Rossi. GP che è stato condizionato anche però dagli errori. Primo, quello di Zarco, il campione del mondo di Moto2, che è partito a cannone, anche lui con gomma morbida, si è andato a stendere dopo poche tornate, dopo che aveva staccato i primi. Addirittura il suo obiettivo era quello di girare insieme ai primi. I primi lui gli aveva dato circa un secondo e mezzo, quasi due.
Era arrivato a un secondo e sette quando...
Invece ha cominciato a fare i giri di primi prima degli altri. Sì. Quindi lasagne, pasta e cose.
Esatto. Quando ha deciso di andare a assaggiare se l'asfalto anche in Qatar è buono.
Quindi l'aperitivo del paddock
è diventato Zarcone anche lui.
Esatto. Dopo la caduta di Zarco, il trittico di testa si è trasformato in Dovizioso, Iannone, poi è ritornato Vignales dopo una rimonta e non era partito benissimo lo spagnolo. duello a tre appunto, con Dovizioso in testa attaccato da dietro da Iannone. Iannone che però si è andato anche lui poverino a stendere perché ha tamponato Marc Márquez.
Sì, e poi aveva ricevuto una telefonata anche secondo me dai box.
Ma senza telefonata anche, vorrei dire.
Salutiamo Belen Rodriguez
che ci ascolta in aeroporto, ci ascolta.
Sono tutte dietrologie queste, non è vero?
Proprio dietro, sì,
sì,
dietro. Invece i due protagonisti attesissimi, campione del mondo Marc Márquez, ha andato molto male, ha preso un brutto distacco dai primi due,
no,
dai primi tre. Su Honda.
Chi?
Invece l'altro protagonista attesissimo, perché dopo le dichiarazioni d'inverno e i proclami, il cambio di scuderia e vado a vincere qui e di qui e in Yamaha non mi trattano
questo
bene.
Questo non era un motore di un tagliaerba che si stava accendendo.
No. Era il naso di Pietro Gianni. Sì,
un po' di sinusite, casuale.
Yamaha me la trattavano meglio l'altro e di qui e di là. Lorenzo è arrivato.
Lo squalo.
Indietro.
Detto lo squalo. Che
si è preso quasi 25 secondi.
Oh,
ecco,
no.
Allora, partiamo un attimo da questo punto qui. Bene la Ducati di Dovizioso.
Male
la Ducati di Lorenzo.
Complotto.
Qual è la vera Ducati?
La vera Ducati sta nel mezzo.
No, ma assolutamente no. Secondo me.
Io sto per il complotto.
No, sta nel mezzo perché il Qatar è sempre stata una pista che ha favorito molto il motore Ducati.
Sì.
E questo è un puntare il dito contro Lorenzo. Perché
In tre anni, tre secondi posti di Dovizioso.
Sì. Una volta anche secondo e terzo di Dovizioso.
Sì, esatto.
Due anni fa. Dicevo, è una pista con un rettilineo di 1,2 km. Una moto che velocità di punta dovrebbe dare un 20 km a tutti. E tu mi arrivi dodicesimo.
Sì, ma la prestazione in sé, adesso io ho visto ieri la gara, è stato anche l'atteggiamento di Lorenzo.
Sì, che
cioè,
appena dopo la gara ha cominciato a trovare scuse e la pista non era buona.
No, ma anche
Lorenzo,
ma anche in gara stessa
ha cominciato a piovere.
L'ha sempre fa. Sì, ma è un Mazzarri dei motori praticamente.
Ma anche in gara stessa, cioè, ha preso una sportellata che va bene, ti può condizionare la gara.
Preso
perché
anche Valentino una sportellata.
Tra l'altro, esatto.
No, ma infatti ha preso una carenata ed è andato largo. Ma è andato larghissimo, ha fatto passare tutti, si è riaccodato. E non c'è stato mai un momento in cui abbia anche messo
quindicesimo dopo essersi riaccodato e è risalito. Era a un certo punto
nono,
poi l'hanno risorpassato.
Ma non ha mai fatto giri veloci, robe, non ha mai imposto un ritmo come i primi, cioè.
No,
proprio,
no, quello no. Ci manca ancora il contatto, il feeling
tra
con la moto.
Non solo Lorenzo, ma anche Márquez, molto più indietro delle attese. E la Honda in generale, molto
in generale
indietro
Honda
rispetto a tutte le altre.
Che è rimasta per un paio di giri dietro addirittura all'Aprilia.
Bella rivelazione, tra l'altro, l'Aprilia, bella rivelazione Aleix Espargaró.
Sì. Molto bella, molto bene l'Aprilia che l'anno scorso duellavano una Aprilia e l'altra per
con i Moscerini.
Venivano tamponati dai Moscerini, appunto, facevano il birillo in mezzo alla pista per. Ho visto una volta l'Aprilia doppiata, e doppiare in MotoGP è veramente difficile.
Beh, però era palese che era un laboratorio ambulante quelle moto.
Sì,
cioè,
no, più che altro era la Superbike portata in MotoGP.
Sì.
E quindi con un anno in più sulle spalle hanno dimostrato di riuscire a mettere in pista una moto decisamente competitiva per arrivare più o meno.
Sono arrivati davanti a tante clienti.
Davanti a Lorenzo.
Sì, primo che è un pilota ufficiale. E davanti a tanti clienti che sono anni e anni e anni che fanno MotoGP e hanno paro moto di praticamente di uguali alle ufficiali.
Anche davanti all'altra Suzuki. Menzione importante però prima di chiudere va al buon Kyle Crutchlow, perché inizia il campionato il buon Kyle Crutchlow, per farsi riconoscere subito cade non una ma ben due
volte. Sì,
va bene, l'importante è quando cadi è sempre ritornare in sella, no?
La prima volta è ritornato, la seconda si è ritirato.
Anche perché ho visto la moto e gli mancava una cosa come tipo due pedane su due e qualche
manubrio storto.
Vabbè, adesso non è che stiamo a guardare proprio puntigliosi.
Cavillo.
In tre parole, cosa dobbiamo aspettarci dalla stagione di Valentino Rossi?
Sole, cuore, amore.
Questa te la casso e spero che sia saltata la diretta in questo momento.
Finisce dietro Vignales.
Secondo?
No, secondo non lo so.
Allora sbilanciamoci,
sicuramente... no?
Sbilanciati.
Terzo.
Finisce terzo.
Io dico che secondo me Vignales sta dimostrando una maturità che è di gran lunga superiore rispetto ai Márquez, ai primi Márquez e ai primi Lorenzo.
Io come avevo detto sabato in collegamento, mi giocherei i miei 5 euro virtuali su un Márquez, su un Vignales campione del mondo.
Io me li giocherei anch'io, ma prima voglio vedere un Rossi Vignales, una bagarre uno contro l'altro.
Quello è l'esame di maturità sostanzialmente.
Sì. Beh, abbiamo esaurito l'argomento motori, direi. Abbiamo, salutiamo il nostro ospite di Cars che è durato pochissimo.
Ciao, ciao!
Ecco, è tornato. Salutiamo anche il nostro Guido Meda.
Mannaggia, mannaggia!
Che ci segue non da casa ma dallo studio, a sorpresa.
Esatto.
Però non è che...
No, è in collegamento.
È in collegamento.
Sì, esatto.
Con noi.
Sì, sì, sì.
Non sa come.
Come il cartonato di Agostini ieri in studio.
Stile,
ci fermiamo
esatto.
Ancora un attimo e cambiamo totalmente argomento, perché dopo la sosta torniamo a parlare di...
Calcio.
Di FIFA.
Vai.
I saw a blind man in Amsterdam with a box around his neck. And the music box kept singing on, and the song I won't forget. It went boom, diddy boom, diddy boom, 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 diddy boom, diddy boom, 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 boom. Well, one and two and three and four walked past the man so fast. The audience kept moving on, ignoring the cast. I found 50 of his currency and dropped it in his tin. He said, when your adventure ends, your next one will begin. When this adventure ends, your next one will begin. With a boom diddy boom diddy boom 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 diddy boom diddy boom 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 boom. You'll find a blind man in Amsterdam with a box around his neck. And the music box keeps singing on, and the song you won't forget. The song you won't forget. With a boom diddy boom diddy boom 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 diddy boom diddy boom 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 diddy boom diddy boom 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 diddy boom diddy boom 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 diddy boom diddy boom.
Questa era A Blind Man in Amsterdam di George Ezra, che salutiamo e ringraziamo per farci fare un tour d'Europa con le sue canzoni fondamentalmente. Siamo ritornati in diretta a Radio Statale, qui Charlie Sportive. Abbiamo parlato di motori, abbiamo parlato delle soddisfazioni, è ora di cambiare, di passare al calcio. Come avrete, come vi sarete attesi dalla canzone, il tema è tutto orange.
Esatto, Mike. Esatto. Ne parliamo tra l'altro con uno dei giornalisti che meglio conosce il calcio olandese, perché l'ha commentato sostanzialmente per Sport Italia moltissime volte. È direttore di Goal.com. Un grandissimo benvenuto a Federico Casotti. Ciao.
Ciao, ciao a tutti, buona serata.
Allora, innanzitutto come stai? Poi saltiamo questi convenevoli.
No, bene, bene, anche se questa pausa per le nazionali, insomma, diciamo che per chi vive sui ritmi del campionato è sempre abbastanza difficile da digerire, per quanto comunque le nazionali diano sempre tanti spunti, anche magari un po' più al di fuori dagli schemi e un po' più prive di polemiche, devo essere sincero, rispetto al campionato, quindi non è detto che sia un male.
Anche se queste polemiche che hanno un po' accompagnato il pre-partita di Olanda-Italia, che è un amichevole, ma che vede comunque l'Olanda orfana del suo allenatore, del suo CT, Blind, appunto, esonerato, e che vedrà sulla panchina, appunto, contro gli azzurri, l'assistente Grimm. Io vorrei chiederti, ed è un dubbio che attanaglia quasi tutta la redazione di Charlie Sportive, cosa è successo? Cosa si è inceppato? E soprattutto molte scelte hanno fatto discutere, come ad esempio la scelta di mettere un 99 De Ligt come centrale di difesa titolare di una squadra così, come dire, prestigiosa anche.
Sì, da dove iniziamo? Quanto tempo abbiamo a disposizione? La prima domanda che viene da dire, perché è abbastanza, è veramente molto complesso, anche difficile da analizzare in sintesi quello che sta succedendo all'Olanda, non da adesso, ma da un po' di tempo a questa parte. Diciamo che, secondo me, è dal 2012, da una volta che si è esaurita la vena della generazione d'oro che arrivò a pochi minuti dalla vittoria in Coppa del Mondo in Sudafrica nel 2010, da allora il calcio olandese è entrato in uno stato di profonda crisi. È vero, c'è stato il grande risultato del Mondiale in Brasile, ma quello è stato un'eccezione, è stato davvero un colpo di coda di quei giocatori, di quella generazione di giocatori che aveva sfiorato il titolo in Sudafrica e che, lo ricordiamo, il 5-1 alla Spagna, insomma, volle in qualche modo reagire e ribellarsi. E adesso andiamo a vedere la rosa dell'Olanda di adesso, togliamo Snyder, togliamo Robben, che sono giocatori che però chiaramente il meglio lo hanno già dato, non c'è al momento nessun giocatore in grado realmente di fare la differenza nella classe, nella buona, nell'aristocrazia del calcio europeo. Ed è da qui che bisogna partire, perché l'Olanda, diciamo, negli ultimi 30 anni, dalla generazione di Gullit e Van Basten in poi, non si è mai neanche posta questo tipo di problema. Partiamo da qui e partiamo anche dalle ragioni per cui l'Olanda non riesce più a produrre questi talenti, e le ragioni sono molteplici, se volete parliamo adesso.
certamente partiamo però affrontando il presente sostanzialmente, perché abbiamo detto che ci sarà la partita contro l'Italia in amichevole all'Amsterdam Arena. Cosa possiamo aspettarci? Una sorta di reazione in vista anche comunque della crisi che ha attanagliato questa squadra dal punto di vista dei risultati nelle qualificazioni dei mondiali?
Ma reazione sì, fino a un certo punto, perché comunque si tratta di una squadra veramente tramortita. Si è vista contro la Bulgaria come sono maturati anche i due gol. È vero che De Ligt è stato bruciato e gestito in maniera estremamente negativa. Immaginatevi cosa fosse successo, sarebbe successo se in Italia fosse stato mandato allo sbaraglio un ragazzo così giovane in una partita così cruciale, dove aveva veramente tutto da perdere. Un ragazzo del quale peraltro si parla un gran bene, ma chiaramente il fatto che sia stato sostituito all'intervallo con il laziale Hoop fa capire come sono, la domanda è nata spontanea. Non poteva Blind pensare di schierare subito il laziale, e sicuramente un giocatore magari non con tantissima esperienza internazionale, ma comunque con veramente più formata rispetto a quella di un 17enne, no? Anche certo. da schierare. Quindi è una squadra che in questo momento è davvero in un momento di sbandamento, e l'Italia può approfittarne, se vogliamo, per riuscire a fare una gara, una gara di livello, e una gara in grado di dare più certezze a Ventura. In questo momento l'Olanda deve ancora capire quale sarà il suo futuro, perché è evidente che Grimm, che è stato ex portiere dell'Ajax, tra le altre cose era la riserva di Van der Sar ai tempi, sarà solo in gestione per questa partita. Si parla addirittura del ritorno di Van Gaal, obiettivamente è una delle piste in questo momento più percorribili, ma andando veramente per esclusione, perché in questo momento hai tutto da perdere ad accettare la panchina dell'Olanda.
Quindi credi che sia Van Gaal l'uomo della redenzione per la salvezza dell'Olanda?
Secondo, non so se l'Olanda sia ancora in tempo per redimersi, nel senso di qualificarsi al mondiale. Secondo me la situazione non è del tutto compromessa, solo perché, tolta la Francia, il livello delle altre non è un livello insuperabile. Bulgaria, Svezia sono squadre battibili, quindi il secondo posto è raggiungibile, e una volta che raggiungi gli spareggi può succedere di tutto. Però è evidente che i nomi sul mercato, i nomi disponibili su piazza sono
De Boer, Koeman, Seedorf.
Quello di De Boer, però De Boer, sono tutti nomi che, ad esempio, perché il problema dell'Olanda nasce quando, dopo l'addio di Van Gaal nel 2014, venne nominato Hiddink CT a fare da tutore a Blind.
Certo.
Con che risultati poi si è visto, ma anche proprio con un deficit di legittimazione da parte di Blind, che l'ho accompagnato fino all'esonero dell'altro giorno. E quando venne nominato questo duo Hiddink-Blind, De Boer fu severissimo con la federazione, ad esempio, quindi molto difficile che in questo momento
possa uno tornare,
come De Boer, torni sui suoi passi.
Certo.
Seedorf è l'ultima persona che mi immagino a guidare l'Olanda in questo momento di grande caos. E il grave errore dell'Olanda, della federazione olandese, 3 anni fa fu quello di non scegliere Ronald Koeman, che in quel momento era l'allenatore, era il candidato numero uno, e gli dissero ok, tu accetti, ma devi fare avere Hiddink come tutor. E immaginatevi la risposta di Koeman, che è andato qui a farsi la sua bella carriera in Inghilterra, e che potrebbe anche andare a Barcellona la prossima estate. Ecco, quindi
esatto.
Diciamo che È veramente un bel rompicapo, ma come detto non è un qualcosa che nasce oggi, ma qualcosa che è nato 3 anni fa, ecco.
Federico, allora noi ti ringraziamo veramente per la disponibilità, ti invitiamo nei nostri studi per approfondire magari nelle prossime settimane proprio questo fenomeno del calcio olandese e entrare proprio più a fondo nelle voragini che ci sono purtroppo nella situazione della nazionale. Grazie ancora e buona serata.
Sarà un piacere, insomma, da buon milanese mi farebbe molto piacere venirvi a trovare. Quindi a presto e buona serata.
Grazie mille, ciao Federico.
Ciao.
Ringraziamo Federico Casotti, direttore di Gol Italia, per averci portato nella crisi del calcio olandese. Ovviamente tra poco ci sarà spazio per la controparte, quella che forse ci interessa di più perché si parla dei nostri ragazzi.
Interessante.
Però neanche subito, perché ci piace anche fermarci e soprattutto ci piace dare spazio a quella che è la rubrica più attesa da almeno metà della popolazione italiana che risiede in Uzbekistan.
La rubrica quale tutti sono stati fatti da amare, no?
Assolutamente sì, dai. Oggi siamo veramente di corsa, siamo attivissimi, cioè sembra che abbiamo poco tempo, lo abbiamo in verità, però soprattutto siamo entusiasti, sono veramente
euforico. No, è quella la bellezza di Charlie.
Assolutamente
dai.
Sì, guarda qui, poi Pietro che si diverte in regia.
Sì.
Questa era I Was Made For Loving You dei Kiss, ma penso che tutti l'abbiano riconosciuta, almeno tutti i nostri amici di Charlie Sportive qui a Radio Statale. L'avevamo promesso, non ci rimangiamo mai le nostre promesse, è il momento della nostra social top 5, la sigla.
Para.
Top 5.
Ecco, era andato tutto bene.
Qualcuno ha chiamato Higuain?
Sì,
c'è qualcuno di Napoli che ha salutato Higuain?
Allora, partiamo subito con la numero 5. Pikachu, scelgo te. Non è una citazione di Ash Ketchum questa volta, ma di Cristóvão Borges, allenatore del Vasco da Gama.
Per un attimo ho temuto la bestemmia.
Sì, anch'io, un pochino.
Ho detto, finita, chiusa, grazie.
È stato bellissimo, ci salutiamo.
Dicevo, nella squadra brasiliana, infatti, da quest'inverno milita un esterno brasiliano con una forte passione per l'anime giapponese. All'anagrafe noto come Gleibson Iago Souza Lisboa, per gli amici però semplicemente Iago Pikachu. Che ieri si è anche inventato un gran bel gol che ha aperto le marcature nel 2-2 contro il Flamengo.
Che pronuncia portoghese ottima, penso che sia, sia frutto dell'esperienza sulla Lomellina con alcuni tramvoni. Diciamo. Saluto alle tramvoni della Lomellina.
Saluto anche a Paolo
Scagatti,
anche Artemio. È un abitué della Lomellina.
Sì, un saluto.
Al numero 4, Phelps da Starbucks diventa il migliore di sempre. È successo martedì quando l'atleta più vincente della storia olimpica moderna
è entrato a dorso? No. Ah no, pensavo che dentro
sì, retro runner.
Ecco.
Si è recato in uno Starbucks, come tutti sapete, in questa catena di caffetterie, sul bicchiere viene scritto il nome del cliente. Però a Phelps non puoi scrivere soltanto Michael. Quindi il commesso, preso dall'entusiasmo, ha scritto The Goat, che sarebbe il greatest of all time.
Anche Pecca.
Capra!
Capra ignorante. E così i suoi accompagnatori sono diventati moglie del migliore di sempre e amico del migliore di sempre. Arriviamo ora sul podio, le posizioni che contano. Al numero 3.
Quanto contano?
3.
Giusto. Sa contare.
È giusto. Bravo.
Ringrazio tutti i miei tifosi, mia moglie e la mia fidanzata.
Grande. Eroe.
Ma grande. Come? Invece è successo davvero. Siamo in Sudafrica. Match di cartello tra Cape Town Ajax e Free State Stars.
Match tutti, di cartello,
che
eh?
Tutti noi conosciamo, vero?
C'ho due magliette io dell'Ajax.
Esclusiva solo premium.
Comunque, Mohamed Anas, che non c'entra nulla con l'azienda nazionale asfaltamento strade, anche se ha asfaltato da solo gli avversari con una doppietta.
Che pirla.
È stato giustamente premiato come migliore in campo. Al termine dell'incontro, all'intervista di rito, partono i vari ringraziamenti. Ho sempre desiderato vincere questo premio e ora che ce l'ho fatta ringrazio tutti i miei fans, grazie a mia moglie e alla mia fidanzata. Cioè, a mia moglie, solo mia moglie. Scusami tanto, moglie mia, ti amo tanto.
Un po' come noi che prima ci siamo dimenticati, dovevamo ringraziare per la canzone di George Ezra, Camilla Faccini.
Sì, grazie. Ciao, della canoa di carta. Della canoa di carta.
O
della
canoa di carta, l'hai detto.
O della carta di canoa.
Salutiamo anche la moglie di Mike Caracci
e la fidanzata.
E il marito di Mike, il marito della...
Ciao tesoro.
Ciao, marito della moglie di Mike Caracci.
Sì, esatto.
Siamo al numero 2.
Ole!
Fischia l'intervallo, tutti negli spogliatoi. Anzi no, mi sono sbagliato, tutti in campo. È successo sabato pomeriggio nel match tra Cremonese e Pontedera. L'arbitro Andrea May di Pesaro, dopo aver fischiato un fallo a centrocampo, dà il duplice fischio che sancisce il termine del primo tempo. Tutto normale, no, fin qui? E invece no, perché dalle due panchine arrivano vibranti proteste, in quanto il direttore di gara aveva inizialmente concesso 4 minuti di recupero dovuti a un infortunio. Bene, dopo aver controllato il cronometro, si accorge di aver fischiato con 2 minuti di anticipo, richiama i 22 giocatori che erano ormai nel tunnel che porta agli spogliatoi e fa riprendere la partita per gli ultimi 2 minuti, anzi 3 perché si è perso tempo.
In realtà era Juventus-Milan perché doveva dare rigore, che c'era, perché quindi doveva dare.
Scherzate, ma ci sono...
Quanto spendi in vasi, Gil?
Prime tantissimo.
Prime schermaglie, ma andiamo avanti perché c'è...
La prima posizione della top 5.
Ole!
Floyd Mayweather come una notte da leoni. Chi segue il pugilato ha imparato a conoscere l'elemento non proprio tutto casa e chiesa. L'ultima follia del pugile più ricco del mondo però è degna della trilogia con Bradley Cooper. Qualche giorno fa Mayweather si è presentato in un lussuosissimo hotel di Mosca con due animali da compagnia alquanto singolari. Floyd infatti ha varcato la soglia dell'albergo con al guinzaglio due tigri del Bengala.
Ah beh, normalissimo.
Sandokan,
sì. Sandokan, Sandokan. E ci fermiamo qua. Basta, perché siamo sempre...
perché nessuno di noi sa nient'altro oltre a Sandokan, Sandokan.
No, ce n'era una roba che c'entrava con le tedesche e l'Ikea, ma non...
No, vabbè, ma guarda.
No, commenti razzisti no, per la top 5 di questa settimana.
No, non erano razzisti, comunque.
Dove la ritrovano?
La top 5 la ritrovano sui nostri podcast che escono puntualissimi su iTunes.
Bravo,
bravo, bravo, bravo, bravo. Prima di fermarci ancora un attimo, una flash dal basket, perché
dal basket,
Olimpia è meglio che vada a Lourdes.
Sì, meglio che vada a Lourdes
per... Ma facendo il giro largo da Međugorje, mi sa, perché...
Molto largo, sì,
passando, esatto, anche da Međugorje. E Olimpia, falcidiata dagli infortuni, perde a Pistoia per 85-74. Il terzo stop di fila tra campionato e Coppa, ormai l'Eurolega comunque l'abbiamo salutata
da ultimi in classifica
stagione,
tra l'altro.
E erano già assenti prima della partita Simon, Fontecchio, Cerella e Dragic. Si sono aggiunti anche McLean, un colpo al polso, e Calnietis, che era appena rientrato, dovrà essere sottoposto ad accertamenti medici.
Era entrato in palazzetto e era svenuto, giusto?
Sì, perché credo sentito... che si sia fatto male anche l'autista del pullman, un magazziniere e il bibitaro.
Addirittura,
pazzesco.
Notizie dell'ultimo minuto: si sono anche rotte le panchine.
Pure.
Ci siamo anche rotti qualcos'altro. No, andiamo avanti. Fermiamoci, l'abbiamo detto.
Cuore
nazionale, perché tra poco parliamo di Italia. Arrivano i ragazzi.
Questa la cantiamo tutti.
Tutti in piedi.
Bye.
Sembra di stare a Sanremo qui.
Momenti di radio altissimi.
Caffè Paolo Pinto. No, a Sanremo ci siamo per la temperatura.
Sì, più o meno, esatto.
Sì, oddio, siamo anche alle Bahamas.
Anche per i fiori, sì.
No, ci sono i fiori sulla camicia di Macaraci che sono sbocciati quasi.
Peccato che non è floreale.
Casablanca in settembre.
Esatto.
Figa. Dai, siamo rientrati qui a Charle Sportive su radiostatale.it. In studio siamo sempre noi più la camicia fantastica di Macaraci.
Sì, come sì. Sempre, sì, è qui sì, presente.
Questo era Cuore Azzurro dei Pooh, perché sì. Ragazzi, cioè,
che canzone è?
Che canzone è?
La canzone
non è una canzone, è quasi un inno.
È un monumento.
È una canzone che è come Charlie, porta culo.
Prima abbiamo parlato di Olanda Italia, abbiamo parlato dell'Olanda con Federico Casotti. Dobbiamo parlare anche dell'Italia però. E chi abbiamo con noi per parlare d'Italia, Mark?
Abbiamo il direttore di Ultimo Uomo, Daniele Manusia. Ciao!
Ciao, buonasera a tutti. Avete sbagliato persona, però io non l'ho neanche vista la partita.
Beh, noi, per il momento non l'abbiamo vista nemmeno noi.
Nemmeno noi, esatto. No. E come va, Daniele? Tutto a posto?
Tutto bene. Se volete possiamo parlarne in generale, di Ventura, dello Stato, nel senso non volevo... bloccare lo slancio.
Sicuramente avrai sentito della polemica che oramai sta tenendo banco nelle ultime ore legata al caso Barzagli e alla situazione di Ventura. Il giocatore appunto è uscito, ha abbandonato il ritiro
per problemi personali e invece è stato beccato tra virgolette a cena.
Beh, una serata in discoteca è un problema personale.
Sì, sicuramente. Ma legato a questo, non parliamo ovviamente di gossip, ma parliamo di quello che è il gruppo Italia. Daniele, come hai visto l'Italia di Ventura? Come ti sembra? Esatto. Cioè, qual è la percezione che hai comunque del gruppo e del gioco del mister genovano? Genovese. Allora, genovese più che del genovano.
Allora, io ero inizialmente abbastanza, non dico favorevole, ma insomma mi sembrava una scelta normale, sensata quella di Ventura, perché appunto si poneva in una linea di continuità con il gioco di Conte soprattutto. E il problema però è appunto poi un po' cambiato idea quando ho visto alcune sue uscite a livello mediatico, perché comunque l'allenatore della nazionale è un po', come dire, una figura istituzionale, è qualcuno che dovrebbe anche un minimo veicolare delle idee che ci riguardano un po' tutti, no? Nel senso, non può andare lì e fare come gli pare, perché lui ha sempre fatto così nelle squadre che ha allenato, e a chi non sta bene stesse zitto, guardasse un'altra nazionale, perché appunto non possiamo. E poi anche un po' appunto sul piano del gioco, devo dire, speravo che Ventura prendesse questa avventura un po', scusate il gioco di parole, come una sperimentazione per poter anche modificare qualche idea in corsa, per poter provare anche dei giocatori che non si adattano moltissimo alle sue idee, per provare dei moduli, no? Lui era arrivato, aveva detto anche che c'erano molti esterni di valore in Italia, salvo poi un paio di comunicazioni dopo dire che gli esterni non sono adatti al suo gioco e che quindi per questo non ne convocava alcuni. Adesso, senza fare nomi, perché poi appunto sennò sembra che uno fa una battaglia per un giocatore o per un altro, a me piacerebbe un po' più di flessibilità quando la nazionale appunto è una ricerca. Quando Conte ha deciso di tenere fuori determinati giocatori prima dell'Europeo aveva molto senso, perché lui aveva fatto un percorso, sapeva su chi poteva contare e su chi no, sapeva, e la realtà dei fatti gli ha dato ragione, che risultati poteva ottenere con un determinato gioco e con determinati giocatori che appunto si sposavano con questo gioco, e allora lì aveva senso farlo così subito, quando manca ancora più di un anno e quando ci sono giocatori in piena crescita con un potenziale, appunto anche associando giocatori che giocano in squadre diverse. Cioè, ripeto, la nazionale per me è un posto anche dove sperimentare, almeno finché puoi giocare con Albania eccetera eccetera, tanto poi diciamo che insomma lo pensiamo tutti che ci andremo a giocare lo spareggio, perché insomma sarà molto difficile poi battere la Spagna.
Ma ascolta,
quindi a questo punto l'avrei vista più come una sperimentazione.
Ti vogliamo chiedere, uno dei giocatori più al centro della polemica adesso in Italia è Marco Verratti, perché la stampa francese lo sta massacrando, addirittura l'Equipe ha detto che il Paris Saint-Germain non può essere ostaggio di Verratti e del suo procuratore. Tu hai scritto un interessantissimo libro su Eric Cantona, che non è propriamente uno che si lascia andare a dei commenti morigerati, anzi è uno che va di sciabola piuttosto che in punta di fioretto, diciamo. Quindi cosa direbbe Eric Cantona di Verratti, tu che lo conosci bene?
No, diciamo, vi posso dire cosa direbbe Eric Cantona dell'equipe o della stampa francese con cui non ha mai avuto un buon rapporto. Ricordo, questo poi al di là del caso Verratti, perché credo che qui il problema specifico sia sempre quello del rinnovo di Raiola, che insomma appunto non credo riguardi solo la stampa francese. È un momento un po' particolare per giocatori di questo tipo. Se facciamo un esempio dall'Inghilterra, Lukaku sta vivendo un momento simile all'Everton, perché appunto non rinnova e il procuratore è lo stesso, e i problemi insomma sono più o meno gli stessi. Però secondo me, anzitutto, Verratti è un giocatore indiscutibile, un giocatore, ma questo lo sanno anche in Francia, perché prima della sconfitta del 6-1 con il Barcellona era, non dico portato in palmo di mano, ma di più. Cantona invece ci ricorda, è una storia. Io lo dico sempre agli amici che appunto mi chiedono anche, che appunto è una storia un po' passata, no? Un po' poco di attualità. Però in realtà Cantona, secondo me, ha un significato molto attuale, che è quello appunto che ci dice che il rapporto tra calciatori, media e pubblico non è mai stato semplice, anche per chi appunto poi noi ricordiamo come qualcuno di molto amato, no? Poi è arrivato il film di Con Loccia, sacralizzarne la figura. Però in realtà la storia di Cantona è una storia di un giocatore che a 23 anni qualcosa stava lasciando il calcio perché è arrivato ai ferri corti con Giustizia Sportiva Francese per delle cretinate, e con la stampa francese, che quando è andato a giocare in Inghilterra e quando diede il calcio al tifoso del Crystal Palace,
Famoso
famoso in
calcio.
Francia, scrissero tenetevelo, rivolti agli inglesi. E quindi insomma, le figure sono sempre appunto.
E tra
Non...
l'altro ce lo saremmo tenuti volentieri anche noi in Italia, perché sappiamo che lui era molto vicino a venire qui in Italia.
Sì, c'è quella storia divertente sull'avvicinamento all'Inter, ma anche alla Roma. Prima credo quando prima che andasse all'Olympique Marsiglia. Adesso il libro l'ho scritto 3 anni fa, ma sono sicuro che era quel momento lì, quello in cui lui stava per andare all'Olympique, cioè poi appunto è andato all'Olympique, e si parlava da una parte dell'Inter per l'amore di Moratti, e dall'altro anche la Roma. E lui, diciamo in maniera un po' furba, perché poi Cantona è un personaggio estremamente furbo, anche scorretto sapendolo volontariamente, anche come dire, non totalmente simpatico. Non, ci saranno dei
O
punti.
lo ami o lo odi, praticamente.
Puoi anche amarlo e odiarlo. In alcuni momenti lo ami, in altri lo odi. Cioè, nel senso, è una persona con tutte le complessità di una persona reale. Io quello che ho cercato appunto di restituire è che appunto lui non è una persona impossibile da idolatrare, ma anche una persona veramente impossibile da giudicare, come alcuni hanno fatto, solamente in base a un gesto violento, a un'uscita particolarmente sopra le righe. E scusa, chiudo l'aneddoto, quello della Roma, che appunto
Certo.
restituisce bene anche quello del giovane che era, e che lui disse una cosa che è perfettamente da Cantona: disse, io amo molto Roma anche se non ci sono mai stato. Era uno che poteva dire questo tipo di cose qua. Poi disse anche di essere appassionato di architettura romana, che appunto poi bisogna capire cosa intendeva, se la barocca, la rinascimentale, Roma antica, insomma, difficile da
D'altronde, da
capire.
uno che è stato eletto comunque come il miglior giocatore della storia del campionato inglese, ci si può aspettare questo e altro.
O glielo si può permettere più
Esatto,
che altro.
esattamente,
Certo,
esattamente.
a posteriori permettiamo tutto.
Sì, esatto. Daniele, noi ti ringraziamo per essere stato con noi. Ti invitiamo nei nostri studi quando vorrai per parlare di Ultimo Uomo, di calcio, di sport insieme a noi. Ricordiamo appunto che è uscito la versione tascabile di Cantona, Come è diventato leggenda. Ti facciamo un in bocca al lupo e ti salutiamo. Grazie
Ti
mille.
ringrazio io, grazie mille. Quando sono a Milano prometto di venirvi a trovare.
E le porte saranno aperte. Ciao Daniele, grazie.
E questo era Daniele Manusia di Ultimo Uomo, che ringraziamo per essere stato con noi. Invitiamo, per chi volesse scoprire meglio e per chi già non conoscesse la storia di Eric Cantona, a leggere il suo libro.
E a guardarsi il film, quello che ha citato, che c'è anche su Netflix, io ve lo dico.
Beh, allora, Gianni è entrato nel
questa
vortice
pubblicità
di Netflix e
occulta.
non ce l'ha fatta.
Allora, abbiamo ancora pochissimi minuti, però è giusto anche sentire la nostra opinione, sentire soprattutto l'opinione di qualcuno che la vede più da vicino alla vicenda di Barzagli, Pietro e Bruno, che sono le nostre voci bianconere.
Vergogna!
Cioè, era una voce fuori campo, ma
no, sì, è sempre lo stesso che spende un sacco anche di Malox.
No, no.
No, secondo me, allora, io mi allaccio a quello che diceva il nostro ospite prima, se la nazionale, come dice lui, deve essere un posto dove si può, dove si deve anche sperimentare, e a questo punto è un amichevole con l'Olanda, no? Mi sembra quasi inutile portare tutti i senatori, cioè
tra l'altro,
allora non sono d'accordo con le nazionali che mandano via tutti i titolarissimi, ma è anche inutile secondo me che un giocatore come Barzagli, che comunque ha una certa età, è verso fine carriera, sarebbe penso per il suo fisico comunque stressante fare allenamenti, viaggio per
deleterio,
poi deleterio, sì.
Ma ti chiedo un'altra cosa.
Però sono anche d'accordo che il metodo utilizzato è il più brutto a livello mediatico possibile. Parlare di problemi familiari, che quindi possono andare da problemi con la moglie a problemi comunque coi figli, sappiamo che Bonucci ha avuto dei problemi gravi, non è bello.
Ecco, tra l'altro, passo la palla a Bruno, è un'ultima ora, ha parlato da pochissimo il CT Ventura e ha detto che proprio Barzagli ha parlato di problemi con la moglie per chiedere questo permesso, salvo poi essere beccato tra virgolette.
Sì, in quella famosa foto, poi uscita in discoteca. No, e mi allaccio con quello che anche
qua si allacciano tutti, no? Partono gesti di manette,
le allacci oramai qua.
No, è vero che
contatore.
È inutile avere Barzagli per la partita contro l'Olanda. I modi con cui lui ha lasciato il ritiro sono sbagliati, ovviamente.
Ma li condanniamo?
Merita una sanzione?
I 5 Stelle sì.
Se il regolamento dice che deve essere sanzionato, allora sì,
su quello non c'è dubbio.
Non c'è dubbio.
Vedremo se arriverà questa sanzione.
Tra parentesi, chiudo su Barzagli che passando al campo, dal punto di vista fisico l'ho visto un po' spento nell'ultima partita anche contro la Sampdoria.
Adesso chiedo una cosa a tutti voi. Chiedo a tutti voi una cosa, 10 secondi a testa per rispondere, perché è un caso che coinvolge sia Milan che Juventus. Donnarumma, che dal ritiro nazionale firma un gagliardetto della Juventus, poi toglie da un tifoso e scoppia la polemica. Cosa avrebbe dovuto fare? Ha fatto bene, ha fatto male? Pietro.
Allora,
10 secondi.
Né sì né no, nel senso che ha firmato un gagliardetto di un'altra squadra, boh, cioè nel senso, a me non darebbe fastidio se un giocatore della Juve firmasse un gagliardetto di un'altra squadra. Nel caso specifico poteva evitarlo perché c'era una bella polemica sotto che non è ancora assopita bene.
Mike,
ti direi no perché appunto se uno deve diventare la bandiera del Milan, io non mi attacco ovviamente a queste pirlate, però appunto come dice Pietro, c'è una polemica montata sotto, ci sono tante voci, così non fa altro che alimentarle. Un giocatore del suo livello e a questi livelli non dovrebbe nemmeno pensarci.
Bruno, così
ha firmato il gagliardetto, vedremo se firmerà il prolungamento del contratto e
oppure
puntini
bastardi, ah,
Cosa? Sandro?
Ma sì, nazionale, fagli firmare quello che ne voglia, ragazzi, giù.
Ma tanto sono arrivati i soldi.
Sandro dice già che ci siamo, facciamogli firmare anche un paio di cambiali, perché
sì, magari ci dà un prestito con gli interessi al 27% e va benissimo, dai.
Firma tutto.
Fatelo comprare a Donnarumma al Milan.
Date in chiusura. Sta trattativa per il Milan.
Che miseria.
Ma sono di Berlusconi.
Allora, io la cerco di sintetizzarla in questa maniera. A quanto pare sotto c'è la grandissima azione, la grandissima manovra di Marco Fassone che ha portato questo prestito multimilionario con degli interessi clamorosi. Ciò che mi viene da pensare è è il più grande bluff e la più grande stronzata della storia finanziaria calcistica, oppure c'è qualcosa sotto.
Domanda,
mi auguro la seconda.
Domanda a bruciapelo: è la stessa cosa fatta da Toia con l'Inter?
Sì, ma con cifre nettamente più alte.
Sì.
Ma secondo me è ancora peggio, perché comunque Tohir
è difficile guadagnarci squadra.
No, aspetta.
Tohir esiste.
Bravo. Tohir alla fine
c'è un Tohir che è Yongon Lee. Questa è la differenza.
È già cambiato tre volte. Cioè, la cordata è già cambiata tre volte, perché adesso ho letto due giorni fa che
Rosso Neri Sport Luxemburgo.
Sì, ma la persona a capo che doveva trovare i soldi era sempre Yongon Lee, quindi sostanzialmente il Tohir c'è.
Non lo so, sì, tra un po' ci chiedono a noi
la Fininvest Luxemburgo.
Bravo. Fininvest,
chiamiamo Fininvest
che ci ascolta. No, non diciamo queste fesserie. Speriamo che sia tutto vero. Me lo auguro, ce lo auguriamo, tifosi del Milan.
Come
se lo augurano la
Gazzetta 11 anni fa, è tutto vero.
Sì,
bravo. E come diciamo sempre noi, invece, è tutto vero e tutto live.
Ecco, esatto.
Visto che siamo live, guardiamo l'ora che purtroppo ci condanna.
Sì.
È tutto per
soltanto
oggi.
Le 12:50.
Dobbiamo salutarci. Dove ci possono ritrovare tutti i nostri amici?
Su Facebook, Charlie Sportive - Radio Statale. Su Twitter, @CharlieSportive. Bruno?
e su iTunes i nostri podcast,
ma anche dove?
Su Twitter
e su
sul blog di charlesportive.intervista.org.
bravo, quando ci possono trovare la prossima volta, domanda più difficile,
sabato in diretta su radiostatale.it alle 13.
Perfetto, per oggi è tutto, vi lasciamo ai nostri amici di Radioactivity.
Esatto.
Bravo, che sono preparatissimi, sono fortissimi e ci salutano da fuori da regia, ci fanno il segno di andarcene fuori dai maroni. Quindi salutiamo, è tutto.
Quindi
per oggi
noi occupiamo lo studio.
Ciao a tutti da Federico Albrizio.
Ciao Pietro Gianni.
Ciao, un saluto da Marco Araci.
E le sue camicie fantastiche.
Alessandro Gazzoni vi saluta.
Avremo un nuovo Bruno posto Carelli, sulla pagina.
E le sue tovaglie fantastiche.
Arrivederci.
Ciao a tutti.
Bella. Yes.
Safety comes in. Green lights all around the track. No overtaking before you cross the line.
Charle Sportive, l'approfondimento sportivo di Radio Statale.
Matteazzi, siamo ancora lì,
Incredibile, la staccata di Valentino all'esterno.
It is the championship in 2015 for Lewis Hamilton.
Lo Zara, Ivo Zaytseva, manda l'Italia al tie-break.
Jamie Vardy has done it again for Leicester.
Poche balle, solo Charlie.